Ci concentriamo sui temi legati al Covid. Abbiamo già prima iniziato ad accennare, insomma, alla situazione in Italia, però c'è anche una notizia importante che arriva, è arrivata proprio ieri. Il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza del TAR sulle cure domiciliari, sentenza di cui avevamo parlato proprio nei giorni scorsi con il presidente del comitato cure domiciliari sì. Covid-19, che ci aveva spiegato appunto che la sentenza che aveva, come dire, annullato gli effetti della circolare dell'aprile 2021 del Ministero della Salute, che in sostanza diceva ai medici che non potevano, come dire, decidere quale fosse la terapia domiciliare per i pazienti Covid, e quindi in un certo senso prescrivevano la famosa cura fondata su paracetamolo e vigile attesa. E appunto il presidente del comitato cure domiciliari Grimaldi aveva esultato per questa sentenza del TAR. Adesso però, come dicevamo, il Consiglio di Stato ha sospeso questa sentenza. Fra poco tra l'altro ne parleremo. Intanto, Gianluca, non so se vuoi commentare questa notizia molto importante che è arrivata.
Ma sì, è importante, diciamo, faccio un po' di fatica perché ovviamente qui ci sono di mezzo anche dei tecnicismi giuridici, certo, che non ho letto. Però oggi noi diciamo che cercheremo di affrontare il tema e riportando un po' il tutto ad una dimensione, come dire, quotidiana. Abbiamo invitato il presidente dell'Ordine dei Medici di Roma e del Lazio proprio per capire che cosa accade quando una persona sta a casa perché è risultata positiva, ha dei sintomi o magari molto lievi, e qual è il rapporto col medico di famiglia, cioè che prescrizioni vengono date. C'è la libertà di ogni medico di famiglia di prescrivere quello che vuole, quello che ritiene più opportuno, oppure appunto vigile attese e paracetamolo, per non citare il famoso farmaco, è la linea guida a cui tutti debbono attenersi, no? Perché quella sentenza un pochino ha creato un po' di, come dire, di confusione, no? Come a dire, sì, ma allora che i medici non possono fare come vogliono? Io credo che invece i medici possano avere un margine, ovviamente, di decisione, se prescrivere un antibiotico, se prescrivere solo il paracetamolo, se prescrivere gli antinfiammatori, il cortisone. Io credo che questo dipenda un po' anche dalla condizione del malato a casa. E poi potremmo anche parlare di un'altra vicenda che secondo me è importante, ma l'intervento a domicilio in tempo di Covid è escluso o si può fare? Cioè esiste una norma che obbliga i medici a recarsi presso il domicilio del paziente oppure no? Oppure il medico si può astenere e dire no, guardi, io non vengo.
Allora Gianluca, ti accontento subito perché abbiamo proprio già in collegamento il dottor Antonio Maggi, presidente dell'Ordine dei Medici di Roma e del Lazio. Ben trovato, presidente.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, siamo partiti ovviamente dalla notizia legata al fatto che il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza del TAR sulle cure domiciliari, però appunto con lei volevamo capire proprio com'è la situazione al momento proprio per quanto riguarda i pazienti che sono a casa con il Covid, insomma, quali sono le prescrizioni che vengono date ai medici per poter operare in questo senso?
Ma a livello medico diciamo che sentenze o non sentenze, il medico ha lavorato sempre in maniera differente, cioè non è che ha sentito soltanto delle linee guida diciamo ufficiali, che fortunatamente il medico ha anche quella capacità e deve avere quella capacità discrezionale rispetto alla tipologia di paziente. Io ricordo sempre che esiste il malato, non esiste la malattia, e ogni malato deve essere curato per quello che ha e rispetto ai sintomi che ha. Quindi questo tutti i medici l'hanno fatto, e quindi indipendentemente poi dalla querelle che vedo tra Consiglio di Stato, Ministero della Salute, TAR, eccetera, i medici hanno lavorato, quelli che si sono impegnati hanno lavorato in maniera normale. Vi ricordo che proprio non rispettando determinate linee guida è stato scoperto il paziente zero, per esempio. Sì. La dottoressa non ha seguito quello che la direzione sanitaria aveva dato, e grazie alla dottoressa è iniziato tutto un percorso, però abbiamo scoperto che anche in Italia stavamo insomma nei guai pure noi, pensando che invece non eravamo nei guai. Quindi, a parte questo discorso, diciamo che a livello domiciliare continua esattamente come era prima. Fortunatamente ci sono varie tipologie di intervento, sia da parte del medico di famiglia, ma anche da parte delle USCA, che vengono attivate dal medico di famiglia nel momento in cui la situazione deve essere tenuta monitorata in maniera particolare, oppure ci necessita chiaramente, rispetto alla sintomatologia che il paziente ha, di andare a ricoverarsi. Chiaramente oggi, a differenza del passato, abbiamo due tipologie di pazienti domiciliari: quelli che hanno fatto il vaccino e che quindi sono pauci sintomatici, quindi hanno un po' di febbre ed altro, e la gestione là è molto più semplice. Molto più complessa è quella di chi non si è vaccinato, ovviamente, perché ha la sintomatologia esattamente come quella del passato. Quindi là diventa un po' più complesso. Però i numeri totali, fortunatamente, sono a favore dei vaccinati rispetto a quelli che non sono vaccinati. Quindi i numeri da seguire a casa con problematiche importanti sono sicuramente inferiori al passato.
Gianluca.
Allora, Presidente, noi l'abbiamo anche chiamata per fare un po' il punto sulla questione medicina territoriale, che come sa è stata molto dibattuta in tempo di pandemia. Secondo lei c'è ancora il tempo di fare un ulteriore ragionamento sopra, per un rafforzamento della stessa, o il discorso è un po' caduto nel dimenticatoio?
No, assolutamente. In questi giorni c'è il Ministero della Salute che ha emanato delle linee guida, che saranno quelle legate al rinnovo e alla riforma dell'assistenza sanitaria territoriale. Quindi proprio oggi dovrebbe essere firmato l'accordo con la medicina generale, che permetterà di sedersi al tavolo per riorganizzare completamente il tutto. Quindi il famoso decreto 71, tutti, chiaramente gli ascoltatori non tutti lo sanno che, ma è quello che regolerà la nuova organizzazione, che sarà legata a delle strutture sanitarie tipo case della comunità, ospedali di comunità, assistenza sempre di base legata anche a gruppi di equip di medici che sono formate da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali, psicologi, terapisti della riabilitazione, tutte le figure sanitarie che necessitano di equip. Questa è la novità importante che chiaramente il PNR ha in qualche modo dato di possibilità, con dei fondi importanti, di poterla riorganizzare. Certo, va messi tutti quanti intorno a un tavolo a vedere quali sono state le varie criticità o meno. Faccio un esempio banale, lei giustamente mi ha detto qual è la situazione. Lei vede che in questo momento in Lombardia rimane sempre comunque la regione che ha la maggioranza di casi, no? L'avete visto?
Eh sì, è vero.
Tutte le altre regioni. Ma perché nel frattempo, in questi due anni, purtroppo poi non è, a parte quello che si era detto, l'assistenza sanitaria del territorio ancora non esiste, anche se sono state fatte delle delibere, ma non è stata messa in atto. Proprio per quello, mentre in altre regioni, più o meno rispetto a quello che si trova sul territorio, ci sono più o meno casi positivi. Quindi sicuramente sì, ed è e dentro giugno deve essere tutto già ben predisposto, perché se no l'Europa non dà questi fondi. Stiamo parlando di 23 miliardi di euro.
Senta, a proposito della sentenza del TAR, senza entrare nel merito, però da questo caso, no, si è sviluppata, secondo me, non dico un po' di confusione, ma anche così magari un po' di incomprensione da parte dei cittadini, che si sono chiesti: ma i medici di famiglia sono vincolati, diciamo, nelle prescrizioni che debbono dare ai malati di Covid che sono a casa a determinate linee guida, e quindi non hanno un margine di libertà, di scelta, e quindi la famosa frase tachipirina e vigile attesa è l'unica cosa che si prescrive, o i medici di famiglia possono, a seconda dei casi, più febbre, meno febbre, tosse o altri sintomi, prescrivere altri farmaci e dare altre indicazioni, Presidente?
No, come dicevo prima, esiste il malato o non la malattia, i medici sono liberi di fare quelle che sono le prescrizioni, tant'è vero che sono state fatte le prescrizioni, non è quello. L'unica problema che abbiamo noi, diciamo, di seguire determinate linee guida, sono delle linee guida legate a farmaci se sono o meno approvati, se farmaci se sono o meno a pagamento o meno, rispetto alle fasce appunto di esenzione o meno, tutto lì. Ma per il resto la tipologia di terapia, il medico è libero assolutamente di fare la terapia che necessita, tant'è vero che sono state fatte, indipendentemente da quelle sono delle linee, erano delle linee guida iniziali, dove ancora non ci si capiva nulla, devo dire, perché stavamo proprio nella fase iniziale, era uscita questo pezzo, ma proprio l'esperienza di tutti i giorni, proprio di chi andava, chi vedeva queste situazioni, poi abbiamo visto che chiaramente la situazione poi evolveva in maniera, poteva evolvere in maniera molto drammatica, per cui chiaramente ogni medico ha fatto quello che doveva fare, quindi indipendentemente dalle linee guida ha seguito quella che è la sua esperienza, la sua professionalità, assolutamente, non ci sono dei vincoli sotto questo aspetto.
E senta, per quanto riguarda invece la visita a casa, ecco, sì. Ricorderà, anche questo è un tema che in passato aveva portato anche a qualche polemica, chiami il medico di famiglia, il medico di famiglia non ti viene a casa perché ha paura di contrarre il Covid, ma esiste un obbligo comunque o c'è una libertà, diciamo così, di scelta del medico di diciamo adoperarsi telefonicamente oppure di recarsi presso il domicilio del paziente? Ovviamente questo vale sempre, però in tempo di Covid è chiaro che assume un significato diverso.
Sicuramente, ma il problema è stato proprio quello, cioè nel senso che i medici possono, devono andare a casa del paziente. Il problema è che in caso di normalità, in arco della giornata, sono due persone che richiedono una visita domiciliare, durante una pandemia la situazione è diversa. I numeri ovviamente aumentano purtroppo e quindi ecco perché poi sono nate quelle famose unità speciali, no? Di cure assistenziali, che sono le USCA, che in qualche modo hanno supplito proprio a questo fatto, perché il problema è questo, tra le altre cose gli stessi medici di famiglia poi non è che curano soltanto i malati Covid, devono curare tutti il resto dei malati, tutti quelli che hanno le altre patologie che nel frattempo sono rimaste, non è che sono sparite. Quindi indubbiamente abbiamo un numero di medici che è insufficiente in un momento di pandemia alle richieste che arrivano da casa, dai domicili delle persone. Questo è il problema grave. Poi che ci sia qualcuno che si sia comportato come non in maniera corretta, in questo momento è stato valutato, si sta valutando e ha anche portato a quello che dicevamo prima, a riformare un po' l'organizzazione. Perché non è queste situazioni accadono non soltanto per scelte di singoli, ma molto spesso perché l'organizzazione che è stata fatta, che in Italia purtroppo in tutti questi anni è stata ospedalocentrica, dimenticandoci completamente del territorio, portando tutte le risorse economiche all'interno degli ospedali, ovviamente in questo momento si è capito che nel corso di pandemia non potevano andare tutti negli ospedali. E questo ormai si è visto, proprio per, e quindi la riforma è necessaria proprio per aumentare quelle che sono le cure a domicilio, le cure non senza ricovero, quindi cercare di arrivare a ricoverare meno possibile le persone, quelle che non hanno necessità di ricovero, ovviamente di curare bene quelle che hanno necessità di ricovero all'interno delle strutture che diventano d'eccellenza. Questo equilibrio tra territorio e ospedale può portare, deve portare a una sanità di eccellenza. Se c'è uno squilibrio, se noi portiamo le risorse economiche che sono da una parte, dall'altra va in crisi e viceversa. Questo si è capito, cioè non si può soltanto investire da una parte, la sanità è unica, c'è il territorio e c'è l'ospedale. Se noi portiamo tutte le risorse all'ospedale, non solo il territorio non riesce a lavorare, ma l'ospedale va in crisi e viceversa.
A proposito degli ospedali, Presidente, dal vostro osservatorio dell'Ordine dei Medici, com'è la situazione? Abbiamo visto ieri per la prima volta è calato il numero totale dell'occupazione dei pazienti in terapia intensiva, anche se ovviamente di poco, 2 unità.
Beh, diciamo oggi, diciamo questo a livello nazionale, come numeri certo. Regionali, noi avevamo ieri 3. Eravamo passati da 204 a 207, oggi siamo ritornati a 204, quindi diciamo che lo posso definire abbastanza stabile la situazione delle terapie intensive. Sono lievemente in aumento quelli che sono i ricoveri per Covid, però fortunatamente stiamo lavorando in una situazione sempre di crisi, di affanno, perché chiaramente non possiamo curare gli altri pazienti, come dicevo prima. E quindi il problema più grosso è quello in questo momento, più che la gestione dei pazienti Covid in quanto tale, è il fatto che riempiamo gli ospedali di pazienti con patologia Covid e noi non riusciamo a curare tutte le altre patologie. Questo è il problema grave.
Gianluca, non so se hai altre curiosità, altrimenti salutiamo il Presidente.
Guarda, sì, l'ultimissima, sul fronte medici Novax, Presidente, il fenomeno, diciamo, si è, come dire, ridimensionato, forse non era mai stato così ampio. Com'è la situazione attualmente?
Ma io devo fare una spiegazione migliore. Cioè, il problema dei medici, ci sono alcuni medici, sono veramente pochissimi, che rifiutano proprio il discorso della vaccinazione in quanto tale, è quello, ma sono veramente poche unità. Il problema che abbiamo avuto noi come medici è quello che rifiutano l'obbligo del vaccino, cioè loro, ecco, questo è il discorso. In questo caso ci sono alcune persone, alcuni colleghi che ancora hanno questa situazione. Noi come Ordine Medici purtroppo dobbiamo in qualche modo segnalati, cioè ci viene segnalato dal Ministero della Salute che ha dato l'accesso alla Federazione degli Ordini che coordina tutta questa attività e ci manda noi ordini in tutta Italia, tutti i 108 ordini provinciali d'Italia vengono inviati degli elenchi. In questo momento questi elenchi noi riteniamo che non siano precisi, per cui in questa fase ancora non abbiamo, almeno noi a Roma, non abbiamo ancora agito, perché ovviamente dobbiamo essere certi che gli elenchi siano corretti. In questo momento dai dati che abbiamo ci rendiamo conto che questi elenchi non sono diciamo non sono utilizzabili, questi nominativi e questi numeri. Abbiamo chiesto la possibilità di avere un aggancio con l'anagrafe vaccinale che ci permetterà, avendo questi dati che ci dà la FNOM insieme all'anagrafe vaccinale, allora sì, di essere proprio precisi. Ma io ritengo che il fenomeno si risolverà sicuramente, molti colleghi lo stanno facendo, poi ci sono anche colleghi che preferiscono per esempio fare la vaccinazione con Novavax, che a febbraio dovrebbe essere disponibile anche nel Lazio in alcuni hub che saranno dedicati per questa tipologia di vaccino di tipo proteico, che è quella diciamo classica, il vaccino classico, quello che abbiamo sempre visto anche nelle altre volte, quindi praticamente con molti di loro probabilmente si vaccineranno anche lì. Insomma, stiamo a vedere, io ritengo che è una situazione che vada piano piano a risolversi, ovviamente, ma come tutto, come del resto, non c'è mai la totalità del pensiero. Però devo dire che il 98%, 99% dei medici oggi è vaccinato, su questo non ci piove.
Bene, grazie davvero al Presidente dell'Ordine dei Medici di Roma e del Lazio, Antonio Maggi, per essere stato con noi. Buona giornata, Presidente, buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro a voi.